la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte, giovedì 22 aprile, Antonio Pio Lancellotti per la rassegna stampa di Radio Sherwood. Ricordo che alle 10 siamo in differita anche su Gemini Network. Le due notizie principali attorno a cui ruota la maggior parte delle aperture dei quotidiani nazionali sono il nuovo decreto che andrà in vigore da lunedì e soprattutto la disputa attorno alla questione del coprifuoco e il fallimento del grande bluff del calcio europeo dei potenti, la Superlega. Partiamo con il Corriere della Sera, coprifuoco strappo della Lega, il limite resta alle 22, Salvini non vota il decreto che andrà in vigore da lunedì, Draghi fatico a capire, scuola superiore in classe al 70%, quindi c'è un primo caso nella maggioranza e nel frattempo c'è la bozza del piano recovery. 72 miliardi per ferrovie e digitale. C'è un editoriale di Federico Fubini, spalla sinistra della prima pagina, che si intitola L'ambizione che si deve trovare. E questo editoriale sostanzialmente inizia col fatto che la pandemia abbia distrutto 1 milione di posti di lavoro in Italia, 6 volte tanti in Europa e 10 milioni negli Stati Uniti. Ma non tutti stanno soffrendo allo stesso modo, perché alcuni settori si sono adattati così bene che anche dopo, sicuramente, dice Fubini, faranno tesoro di ciò che hanno imparato in questi mesi, in particolare la produzione dei beni di lusso, un po' come accadeva in Europa durante la peste manzoniana, oppure quelli legati all'economia digitale. Bene, questa forbice che si apre nella società obbliga quindi, dice Fubini, noi italiani ed europei a chiederci qual è la nostra ambizione, a che cosa aspiriamo collettività. E qua c'è l'esempio con gli Stati Uniti, perché Joe Biden ha chiarito cosa vuole lui per gli Stati Uniti: non riportare il prima possibile l'economia ai livelli di prima, ma ai livelli che l'America avrebbe avuto senza la pandemia. Quindi il suo piano da stimolo, già sappiamo, sono 1.900 miliardi di dollari e ce n'è in vista un altro di 3.000 miliardi di investimenti in infrastrutture. E bene, si chiede nella parte finale Fubini, noi europei abbiamo l'altra grande moneta di riserva internazionale, ovviamente c'è l'euro, ma non abbiamo la stessa ambizione. E praticamente attorno un po' a quelle che possono essere le prospettive si chiude l'editoriale, che sostanzialmente si chiede, al di là dello stanziamento del piano recovery, poi a che cosa serviranno questi investimenti e qual è l'ambizione che c'è dietro. E ci sono poi altre notizie, c'è un commento di Roberto Saviano alle vergognose dichiarazioni di Grillo, c'è anche su Global Project, c'è un articolo che potete trovare su questo, che comunque quelle dichiarazioni hanno scatenato un dibattito, giustamente, perché sono davvero vergognose e soprattutto non tengono conto anche di come ci si dovrebbe comportare in quanto personaggi pubblici. C'è poi riferimento alla Superlega, c'è un articolo di Mario Sconcerti, è finita, le italiane si ritirano e la UEFA perdona. Oggi c'è anche la giornata internazionale, la giornata mondiale della Terra, quindi ci sono diversi articoli che parlano di ambiente, soprattutto sulla questione dell'accordo in vista del sul taglio delle emissioni di gas in Europa, la mossa dell'Europa per salvare il pianeta, un articolo sul Corriere di Francesco Basso. Passiamo adesso al Fatto Quotidiano, l'ite in Consiglio dei Ministri, la Lega non vota la proroga del coprifuoco, Draghi ha scoperto chi è Salvini, questo è il titolo centrale del Fatto. fa come gli pare, con altri 364 morti, il leghista vuole riaprire tutto, il premier si infuria, 5 Stelle, PD e LeU e un irresponsabile. C'è però un articolo molto interessante che viene richiamato al solito nella colonna sinistra, dove ci sono i titoli dei principali articoli trattati dal Fatto Quotidiano, e riguarda il tema delle grandi mostre, o meglio quello dei ristori. Come i ristori in questo 2020 sono andati ai soliti signori. E qua si scoprono delle cose, a mio avviso, molto interessanti. C'è un articolo, un vero e proprio reportage di Nicola Borzi, che praticamente spiega come i ristori siano andati ai soliti signori dell'industria culturale. Bene, mentre come abbiamo visto la settimana scorsa, come continuiamo a vedere anche oggi, continua la mobilitazione dei lavoratori dello spettacolo che chiedono una riforma strutturale del settore. Ricordo che oggi c'è un tavolo interministeriale tra alcuni rappresentanti dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo e i ministri Orlando e Franceschini. Bene, quindi dai dati Istat, Mibact e SIAE si evince che una buona fetta dei sostegni siano andati agli organizzatori di mostre ed eventi. E quindi agli organizzatori ovviamente più grandi, a pochissime imprese. I primi 8 gruppi hanno ricevuto l'85% della somma. Si tratta di oltre 39 milioni su 50 milioni destinati alla categoria. E anche tra i gruppi dei servizi, i primi 6 beneficiari hanno ricevuto quasi l'83% del sostegno al segmento, quindi 12,7 milioni su 15,3. A scatenare le polemiche è stato soprattutto il fatto che la parte del leone nella suddivisione degli aiuti sia andata alle imprese collegate a 2 grandi editori, che sono Electa della Mondadori e 24 Ore Cultura del Sole. Questi da soli si sono portati a casa quasi il 40% di tutti i sostegni alla filiera. Electa è davvero una cifra sconvolgente se pensiamo a quello che stanno subendo sulla propria pelle lavoratori e lavoratrici del settore. Però in realtà sono cifre che non ci stupiscono, quindi Electa primeggia in questa classifica, quasi il 30% dei fondi erogati, e 24 Ore Cultura circa il 9,5% dei contributi, e poi tra i maggiori beneficiari compaiono diverse società del gruppo Artemisia di Iole Siena, e Mondo Mostre, l'associazione Civita e Metamorfosi di Pietro Folena. Ecco, quindi questo è un po' un quadro che ci restituisce, in realtà è solo legato a un settore, ma in realtà ci restituisce poi come quando non ci sia un criterio redistributivo accade che i sostegni economici vadano sicuramente a chi ne ha meno bisogno. Passiamo adesso a Repubblica, scontro nel governo, Draghi doppio no a Salvini, il coprifuoco resta alle 22, bocciati anche i ristoranti al chiuso, e per protesta i leghisti non votano il decreto anti-Covid, ira del Premier per il dietro front, precedente grave, e scuola si cambia ancora, lezioni in presenza almeno al 70%. E nel frattempo recovery è pronto, il piano da 221 miliardi, alta velocità, energia verde e digitale, per cui ecco anche su questo sulla ripartizione del piano recovery ce ne saranno delle belle. E leggiamo un breve commento di un pezzo di un breve commento di Stefano Folli, e governo, i fuochi interni e il ruolo europeo, quindi lo screzio sul coprifuoco alle 23 rivela un fondo di instabilità forse inevitabile in un esecutivo dalla maggioranza tanto larga quanto poco coesa, un po' la scoperta dell'acqua calda di ci viene da pensare quello che si è verificato nel governo sul cosiddetto coprifuoco. Non è uno strappo, ma certo è uno screzio, forse il primo dissapore che viene portato all'esterno, e questo secondo Stefano Poffoli è un grave errore, a segnalare che sotto la superficie dell'emergenza il fuoco non è spento, ma anche perché il tema delle chiusure è un tema non solo tecnico-sanitario, ma è comunque un tema estremamente politico. Su Repubblica Centrale, la politica estera, Putin: puniremo chi supera la linea rossa, quindi una minaccia all'Occidente, e la risposta sarà dura e asimmetrica. E il caso è ovviamente sempre quello di Navalny e di questa opposizione che sta crescendo contro il governo Putin. E poi c'è sulla Superlega, ci sono due articoli che vengono richiamati in prima pagina: Andrea Agnelli si arrende, gli altri club paghi i danni. Quindi ecco, c'è veramente una bufera attorno al presidente della Juventus, che è stato, sappiamo, uno dei ma maggiori animatori di questo progetto, che poi dopo si è rivelato immediatamente un blef, la Coppa dei Traditori, questo articolo di Gabriele Romagnoli. Passiamo adesso al Sole 24 Ore, appunto, come è stato scritto anche su altri quotidiani. Verrà presentato, queste ci sono le ultime limature al piano per la Next Generation, che domani approda al Consiglio dei Ministri, il pacchetto di interventi è di 221,5 miliardi ed è confermata la struttura di sei missioni, tra queste appunto l'economia verde, l'economia digitale, diciamo, tutto quello che riguarda anche la parte infrastrutturale, ad esempio il tema dell'alta velocità è sicuramente ritornerà un tema centrale. Conti pubblici, debito, corsa record dei titoli di Stato nel 2021, emissioni per 597 miliardi. C'è poi anche sul Sole 24 Ore un richiamo alla giornata della Terra: l'Europa taglierà i gas serra del 55% entro il 2030. Ecco, sono dei proclami che escono un po' ad orologeria, scusate, poi però in realtà quando leggiamo che gli investimenti del piano recovery andranno verso l'alta velocità, sappiamo che ci si riferisce poi a interventi che sono fortemente impattanti sull'ambiente. Un'altra notizia in prima pagina del Sole: intelligenza artificiale, l'Europa rilancia ma stringe sui diritti da tutelare. Passiamo adesso al manifesto. La prova del fuoco: Draghi punta i piedi e respinge al mittente le richieste di Salvini sul coprifuoco alle 23. Forza Italia e anche Italia Viva si schierano prima con il leghista, però poi si adeguano. Si consuma quindi il primo strappo nella maggioranza. La Lega si astiene sul decreto e annuncia che lo farà anche in aula. C'è poi un articolo di Flaviano De Luca sulla Superlega: salta il banco dei 12 club scissionisti, vince la protesta dei tifosi, l'harakiri di Andrea Agnelli. Calcio e finanza, quella sporca dozzina, per cui un articolo che spiega come, diciamo, questa rottura dall'alto poi si è rivelata un vero e proprio boomerang. C'è poi alcuni articoli, uno di Luca Celada e un altro articolo alle pagine 9 e 14. Sappiamo che ci sono stati festeggiamenti, ieri ad esempio se ne è parlato al TG Sherwood ampiamente. per la condanna del poliziotto che ha ucciso George Floyd. Nel frattempo, in Ohio, una afroamericana di 16 anni è stata uccisa dalla polizia, quindi sembra davvero un incubo che non va via. E appunto poi un altro articolo che parla del verdetto giusto e le morti ingiuste legato appunto all'omicidio di George Floyd e alla condanna di Chauvin. C'è interessante un articolo, un commento di Filippo Barbera sul manifesto La patrimoniale di sinistra e di ceto medio, che riporta l'attenzione verso la questione fiscale. Lui dice che occorre tassare le grandi corporation, lavorare a livello di istituzioni sovranazionali per armonizzare i regimi fiscali, combattere il potere di rendita e la concentrazione proprietaria. Ecco, attorno a questi quattro assi dovrebbe esserci, secondo lui, un programma economico di sinistra. E l'articolo cita gli economisti Saez e Zucman, che hanno proposto un'imposta patrimoniale dello 0,2% sul valore delle azioni delle grandi imprese del G20. Un'imposta piatta, ma avrebbe effetti progressivi, perché la proprietà delle azioni si concentra tra i cittadini più ricchi. E il gettito stimato sarebbe di 180 miliardi di dollari ogni anno, quindi una cifra in realtà molto molto importante, soprattutto in una fase come questa. Numeri che confermano come la stragrande maggioranza dei contribuenti non avrebbe che da guadagnare da una redistribuzione del carico fiscale. E passiamo adesso alla Stampa. Lo strappo di Salvini, scontro sulle riaperture, la Lega si astiene sul nuovo decreto, lo abbiamo visto anche in altri giornali. C'è un commento di Marcello Sorci, l'azzardo del capitano. Secondo lui Salvini fa un po' un salto nel vuoto attorno a questa scelta, diciamo, di strappare pubblicamente sulla questione delle riaperture, soprattutto sul coprifuoco. E c'è poi un altro articolo, un'analisi di Linda Laura Sabatini, che pone l'attenzione sulla questione del blocco dei licenziamenti. Lei dice: licenziamenti serve cautela, partendo dal fatto che c'è, diciamo, nel corso della pandemia è aumentato di 1 milione il numero di poveri assoluti in Europa, una cifra davvero davvero importante. E nella parte centrale la questione della Superlega, la solitudine di Agnelli: la Superlega non può andare avanti così, i congiurati sconfitti da una rivolta di popolo, è il commento di Gigi Garanzini. Forse un termine un po' diciamo forte, almeno se si pensa a quello che è successo in Italia, ma ad esempio in Inghilterra comunque i tifosi hanno protestato ampiamente contro questo progetto. Passiamo appunto adesso alla Gazzetta dello Sport. Superlega, la resa della Juve, rebus Agnelli, il presidente isolato in Italia o in Europa, il suo futuro al vertice dei bianconeri è quanto mai incerto, e la decisione finale spetterà ad El Khan. C'è l'editoriale di Stefano Barigelli: niente sarà come prima, perché comunque hanno perso la faccia e anche la partita, quindi parla di una fragorosa sconfitta dei 12 capitanati da Perez e Agnelli, che è destinata a cambiare il calcio più in profondità invece di quanto non lo avrebbe fatto la Superlega. E invitiamo a leggere su l'ultimo numero dell'Espresso, passiamo adesso, abbiamo terminato con i quotidiani, andiamo verso la conclusione. Quindi il nuovo numero dell'Espresso, c'è un reportage di Francesca Mannocchi sulla nuova Libia. Migranti e detenuti hanno scavato 17 fosse comuni, lì sono spariti i nemici delle milizie di Haftar. Gli Alcani controllavano Tarouna e hanno sterminato la famiglia di Hamza, così parte il reportage che racconta una realtà molto molto cruda e molto violenta nella Libia, che è davvero un paese che non conosce pace. Concludiamo al solito con le ultime battute dell'ANSA. Biden riconoscerà il genocidio armeno, è il primo presidente degli Stati Uniti a farlo. Borsa, Tokyo, apertura in rialzo. Superlega, Perez, secondo Perez, questa è una notizia battuta all'una di notte di ieri, Juventus e Milan non hanno lasciato. Terrorismo, preso nel Casertano un complice della strage di Nizza. Questa era l'ultima notizia. Ricordo alle 10 in differita su Gemini Network, la rassegna stampa continua domani. Buona giornata a tutti e tutte da Antonio Pio Lancellotti.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.